Storie di resistenti ebrei. Marco Herman.
Marco Herman nacque il 25 ottobre 1927 a Leopoli, primogenito in una famiglia ebraica con pochi mezzi. Il padre era cappellaio e abitavano tutti in un'unica stanza che fungeva anche da laboratorio. Nel suo libro Marco racconta dell'invasione tedesca, della fame, del freddo, delle retate contro gli ebrei e del ghetto da cui lui e il fratello erano riusciti a rimanere fuori, continuando a dare un aiuto alla famiglia rimasta all'interno. Quando aprì l'uscio, il mondo parve crollare intorno a me. Mio padre era seduto sul letto con il capo fra le mani e non c'era nessun altro. E mamma? Chiesi. E le bambine? Non rispose. Allora capii. Michele e io posammo la testa sulle sue ginocchia. Solo quando sentii la sua mano sul mio capo, scoppiai a piangere e piangemmo tutti e tre. Il giorno dopo ritornammo per fargli un po' di coraggio, ma trovammo l'appartamento vuoto. Avevano preso anche papà. Alla fine del 1942 non avevo più nessuno da andare ad aiutare nel ghetto. I due fratelli dormivano in una cantina fredda e buia, con il continuo rischio di essere fermati. Di giorno, per trovare qualcosa da mangiare, gironzolavano da un cortile all'altro, nelle chiese o nei dintorni di un comando militare italiano. Durante uno di questi giri per la città, suo fratello Michele venne fermato e interrogato. Marco non lo rivide mai più. Rimasto solo, l'unica soluzione era partire con gli italiani che si preparavano a tornare in patria. Il capitano della guarnigione aveva accettato di aiutare lui e alcuni orfani russi e polacchi, dando loro qualche vecchia divisa per camuffarsi durante il viaggio. Attraversarono la Cecoslovacchia, la Germania, l'Austria, giungendo infine alla frontiera di Tarvisio. Lì Marco esibì il suo documento falso, su cui era riportato il nome Marco Vladimiro Ilkov, e riuscì ad entrare in Italia. Ma dopo l'8 settembre la situazione si complicò nuovamente. Il comandante convocò i militari che erano disposti a prendersi cura di uno di noi ragazzi fuggiti dalla Polonia. Consegnò a ciascuno qualche centinaio di lire e un ragazzo. Io fui preso sotto la protezione di Giovanni Ferro. Verso sera giungemmo a Mestre. Là incontrammo soldati tedeschi armati che ci circondarono e ci arrestarono. Gli italiani, dopo la dichiarazione di armistizio, erano diventati per i tedeschi nemici e andavano puniti con la deportazione in Germania. Marco e Giovanni Ferro furono così costretti a salire su un treno scortato dai tedeschi. Con loro c'era anche Silvio Vassili, uno dei ragazzi russi. Con Silvio decidemmo che a qualsiasi costo non saremmo andati in Germania. L'unica speranza consisteva nella fuga. Giovanni e Luigi, il soldato protettore di Silvio, scrissero lettere di saluto ai loro genitori, invitandoli ad accoglierci come figli. Ci diedero poi istruzioni necessarie per raggiungere le loro case. Ci buttammo dal vagone poco prima di Verona, mentre il treno rallentava. Con l'aiuto dei ferrovieri, i due ragazzi riuscirono a salire prima su un treno per Milano e poi su un altro diretto a nord-ovest. Io dovevo proseguire fino a Canischio di Cornie, a casa del mio amico soldato Giovanni Ferro. Vi giunsi con grande fatica. Fui accolto dalla famiglia Ferro come un figlio. Dormivo nel letto di Giovanni. Aiutavo i suoi genitori nei campi. Lì Marco venne iscritto al collegio Giusto Morgando dei Salesiani per continuare gli studi. Nel giugno del 1944, mentre pranzavo in casa della mia nuova famiglia a Canischio, vidi dalla finestra un camion carico di soldati e una mitragliatrice. Mi accorsi subito che non erano tedeschi e allora, malgrado le proteste dei miei protettori Ferro, andai in paese a vedere di che cosa si trattava. Vidi un gruppo di giovani italiani armati che salutavano calorosamente i nuovi arrivati. Gli italiani non riuscivano a farsi capire e i due gruppi cercavano di comunicare a gesti. Erano militari cecoslovacchi arruolati dai tedeschi per fare la guardia agli impianti di interesse militare, ma ora intendevano disertare e unirsi ai partigiani. Mi offrii come interprete e fu così che a 16 anni entrai a far parte della resistenza italiana. I miei compagni erano della 49esima brigata d'assalto Garibaldi. In seguito a Hermann fu chiesto di riparare una radiotrasmittente lanciata da un aereo alleato assieme a due paracadutisti dei servizi segreti americani. Uno di loro era Luigi Segre. Hermann, grazie alla sua conoscenza delle lingue, venne reclutato dall'OSS, Office of Strategic Services, per la missione denominata POM. Il compito della missione era fornire informazioni di interesse militare nella zona, trasmettere le richieste di armi da parte dei partigiani e provvedere al recupero dei lanci. Nel novembre del 1944 trasferimmo la radiotrasmittente in una cascina ad alcuni chilometri da Giaveno, non lontano da Torino. Avevo una carta d'identità falsa con la quale viaggiavo spesso in treno per andare a Torino, dove il capo della missione, Segre, si era sistemato. Gli portavo i messaggi e ne prelevavo altri. Li scrivevo su fogli di carta sottilissimi, tipo cartine delle sigarette, facili da nascondere nelle calze o nei guanti che potevo perdere in caso di pericolo. Dopo la liberazione, appena la strada per Torino fu libera, Marco fu richiamato da Segre. Il 10 maggio i membri della missione POM si recarono a Firenze, dove c'era la sede centrale dell'Office of Strategic Services. Ma io, penso Marco, il militare Marco Irkov, come mi ero chiamato fino a quel momento secondo i miei documenti falsi polacchi, l'ebreo Marco Hermann nella realtà, il ragazzo che ero stato, l'uomo che rapidamente ero diventato. Che cosa speravo? Dovevo tornare a casa a vedere se qualcuno dei miei era ancora vivo. Ci misi qualche mese per giungere a Leopoli. Passai là il mio 18° compleanno. Di tutta la mia famiglia ero rimasto solo io, unico ed ultimo. Poco dopo decisi di trasferirmi in Israele. Tutto quello che volevo era cambiare lo zaino con un armadio. Su una collina dalla quale si godeva una vista meravigliosa sul golfo di Haifa, sorgevano alcune capanne di legno e un gruppo di tende, dal quale nacque il kibbutz Lochamei Hagetaot. Là costruì la mia nuova vita.
Storie di resistenti ebrei di Liliana Picciotto con Elia Shilton. A cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini.